From the Conference Center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto questo pomeriggio alla quinta e ultima sessione della 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Mandiamo un saluto ai membri della Chiesa e ai molti amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo per radio, televisione, internet o via satellite. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg e di Ryan Murphy, accompagnato all'organo da Linda Margetts e da Bonnie Goodliff, canterà durante questa sessione. Il coro darà inizio a questa sessione cantando Forza figli del Signor. La preghiera d'apertura sarà offerta dalla sorella Carol Stephens, prima consigliera della presidenza generale della Società di Soccorso. Dopodiché il coro canterà Narrami le storie di Gesù.
Come. Our dear Heavenly Father,
caro Padre Celeste, il nostro cuore è pieno di gratitudine e di amore. Quando veniamo davanti a te in preghiera, ti ringraziamo per essere riuniti sotto la direzione del nostro caro profeta, il presidente Thomas S. Monson. Lo sosteniamo, lo amiamo. Ci piace come esprime gratitudine per i suoi consiglieri, il presidente Haring e il presidente Uchtdorf, e ogni membro del 12 Apostoli. Li sosteniamo e li amiamo. Ti preghiamo che tu li benedica. Benedica le loro famiglie. Siamo grati per tutto quello che fai, per essere nel tuo regno qui sulla terra. Ti ringraziamo perché possiamo servire insieme a loro e perché possiamo sostenerli nel lavoro. Ti ringraziamo per tutto il piano che tu hai per ognuno dei tuoi figli e le tue figlie. Siamo così grati di sapere che abbiamo una divinità, una natura divina, e che tu hai un piano per ognuno di noi individualmente. Ti ringraziamo per queste benedizioni, per questa conoscenza. Ti ringraziamo così tanto per avere l'opportunità di esserci riuniti oggi, di imparare, di crescere e di essere incoraggiati dai tuoi dirigenti scelti. Ti preghiamo di benedirci quando lasceremo questa riunione e possiamo portare il tuo lavoro nella nostra casa, nelle nostre famiglie, nella nostra comunità, e possiamo stare insieme a tutti quelli con cui serviamo in modi diversi, che possiamo avere il coraggio di fare quello che tu ci chiedi di fare e di essere quello che tu vuoi che siamo. Ti preghiamo che tu possa benedirci e ti preghiamo per i tuoi servitori scelti, e ti preghiamo di far sì che possiamo capire la tua volontà per ognuno di noi e per le nostre famiglie. Ti preghiamo affinché possiamo lasciare questa riunione con la decisione di fare tutto quello che vuoi che facciamo, che possiamo essere rafforzati, che nella nostra famiglia, la nostra casa possa essere rafforzata, e che possiamo andare nel mondo e contribuire a edificare il tuo regno. Ti amiamo. Amiamo il tuo figlio e sappiamo che tramite lui possiamo fare tutte queste cose ed essere le persone che tu vuoi che diventiamo, e ti esprimo gratitudine e amore per lui nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Jesus.
Avremo ora il piacere di ascoltare gli anziani Jeffrey Holland ed Ellen Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli, che saranno seguiti dall'anziano Christoffel Golden Jr. dei 70.
Una volta Gesù si imbatté in un gruppo che discuteva con veemenza con i suoi discepoli. Quando il Salvatore indagò sulla causa della contesa, il padre di un bambino sofferente si fece avanti, dicendogli che si era rivolto ai discepoli di Gesù per far benedire suo figlio, ma che non erano riusciti a farlo. Reggendo il bambino che strideva i denti, schiumava dalla bocca e si dimenava per terra, il padre supplicò Gesù con quella che dalla voce doveva essere la più totale disperazione. Tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci. E Gesù dice: se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo esclamò: io credo, sovvieni alla mia incredulità. La convinzione che quest'uomo ha all'inizio, per sua stessa ammissione, è limitata, ma ha un desiderio urgente e categorico per il bene del suo unico figlio. Ci viene detto che ciò è abbastanza buono come inizio. Alma dichiara: anche se non poteste fare null'altro che desiderare di credere, lasciate che questo desiderio operi in voi fino a che crediate. Non avendo più speranza, egli supplica il Salvatore del mondo: tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Mi riesce difficile leggere queste parole senza piangere. È ovvio che il pronome plurale noi è usato intenzionalmente. L'uomo sta dicendo, in effetti, è una supplica di tutta la famiglia. La nostra battaglia non si ferma mai e siamo esausti. Nostro figlio cade nel fuoco, poi cade in acqua, è sempre in pericolo e noi temiamo sempre per lui. Non sappiamo a chi altro rivolgerci. Tu puoi aiutarci? Ti saremo grati per qualsiasi cosa. Una benedizione parziale, anche solo un barlume di speranza, un piccolo sollievo dal fardello portato dalla madre di questo ragazzo ogni giorno della sua vita. Le parole "tu, se ci puoi qualcosa", dette da un padre, diventano "se tu puoi credere", ripetute a lui dal maestro. Subito, dicono le scritture. Non con calma, né con scetticismo o cinismo, ma subito, il padre esclama, con il dolore genuino di un genitore: io credo, sovvieni alla mia incredulità. In risposta alla nuova fede, pur non ancora completa, Gesù guarisce il bambino, riportandolo quasi letteralmente in vita, come descrive Marco. Con questa tenera storia come premessa, desidero parlare direttamente ai giovani della Chiesa. Giovani d'età, giovani nell'appartenenza alla Chiesa o giovani nella fede. In un modo o nell'altro, in pratica, siamo tutti inclusi. La prima cosa da notare in questa storia è che quando affronta la sfida della fede, il padre afferma prima la sua forza e solo dopo riconosce il suo limite. La sua dichiarazione iniziale è affermativa e senza esitazione: io credo. A tutti coloro che desiderano una fede più grande vorrei dire: ricordate quest'uomo. Nei momenti di paura, di dubbio, di difficoltà, non rimettete in discussione ciò che avete già ottenuto, anche se è limitato. Durante la crescita che tutti dobbiamo affrontare in questa vita, tutti noi proveremo l'equivalente spirituale dell'afflizione di questo bambino o della disperazione di questo genitore. Quando tali momenti arrivano e sorgono i problemi, la soluzione dei quali non giunge immediatamente, attenetevi saldamente a ciò che già sapete e rimanete forti finché otterrete ulteriore conoscenza. A seguito di questo specifico miracolo, Gesù disse: «Se avete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte: passa di qua, e passerà, e niente vi sarà impossibile». La questione non riguarda il livello della vostra fede o il grado della vostra conoscenza. Riguarda l'integrità che dimostrate nei confronti della fede che già avete e della verità che già conoscete. La seconda cosa da notare è una variazione della prima. Quando giungono i problemi e sorgono i dubbi, non iniziate la ricerca della fede dicendo quanta non ne avete, partendo, per così dire, dalla vostra incredulità. Sarebbe come far passare un cammello per la cruna di un ago. Ora, permettetemi di chiarire il concetto. Non vi sto chiedendo di fingere di avere una fede che non avete. Vi sto chiedendo di essere fedeli alla fede che avete. A volte agiamo come se una sincera dichiarazione di dubbio fosse una manifestazione più alta di coraggio morale rispetto a una dichiarazione di fede. Non lo è. Ricordiamo quindi il chiaro messaggio di questo episodio delle Scritture. Siate onesti riguardo ai vostri dubbi, come è giusto che sia. La vita ne è piena su una varietà di argomenti, ma se voi e la vostra famiglia volete essere guariti, non lasciate che tali dubbi impediscano alla fede di fare miracoli. Inoltre, avete più fede di quanto pensiate grazie a ciò che il Libro di Mormon definisce la grandezza delle manifestazioni. Voi li riconoscerete dai loro frutti, disse Gesù, e i frutti del vivere il Vangelo sono evidenti nella vita dei santi degli ultimi giorni ovunque. Quello che Pietro e Giovanni dissero ai farisei, io lo dico a voi. Non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. E ciò che abbiamo veduto e udito è un evidente miracolo. È stato fatto nella vita di milioni di membri della Chiesa. Non si può negare. Fratelli e sorelle, questa è un'opera divina in corso, le cui benedizioni e manifestazioni abbondano ovunque. Quindi non preoccupatevi se ogni tanto sorge qualche problema che deve essere esaminato, compreso e risolto. Sarà sempre così. In questa Chiesa ciò che sappiamo supera sempre qualsiasi cosa non sappiamo. E ricordate che in questo mondo teleste tutti dobbiamo camminare per fede. Quindi siate gentili riguardo alla fragilità umana, con la vostra e con quella di coloro che servono in una chiesa diretta da uomini e donne volontari, tranne nel caso del suo perfetto figlio unigenito. Dio ha sempre dovuto lavorare con persone imperfette. Per lui deve essere stato terribilmente frustrante, ma riesce a gestirlo. E noi dovremmo fare lo stesso. E quando vedete l'imperfezione, ricordate che la limitazione non è nella divinità di quest'opera. Come suggerì un grande scrittore, quando la pienezza infinita si riversa, non è colpa dell'olio se se ne perde una parte perché un vaso finito non riesce a contenerla. Quei vasi finiti includono voi e me. Quindi siate pazienti e tolleranti. Un'ultima osservazione. Quando avete un dubbio o una difficoltà, non abbiate paura di chiedere aiuto. Se lo vogliamo umilmente e sinceramente come questo padre, possiamo ottenerlo. Le scritture descrivono tale desiderio onesto come un intento reale, ricercato con pieno intento di cuore, senza compiere nessuna ipocrisia e nessun inganno dinanzi a Dio. Rendo testimonianza che in risposta a quel genere di insistenza, Dio manderà sempre aiuto da entrambi i lati del velo per rafforzare il nostro credo. Ho detto che stavo parlando ai giovani, lo sto ancora facendo. Di recente, un ragazzo di 14 anni mi ha detto un po' esitante, «Fratello Holland, non posso ancora dire che so che la Chiesa è vera, ma credo che lo sia». Ho abbracciato quel ragazzo fino a lasciarlo senza fiato. Gli ho detto con tutto il fervore della mia anima che credo è una parola preziosa e un'azione ancora più preziosa e che non deve scusarsi mai per credere solamente. Gli ho detto che Cristo stesso disse «Non temere, solo abbi fede». Una frase che ha sostenuto il presidente Gordon B. Hinckley sul campo di missione. Ho detto a quel ragazzo che la fede è sempre stato il primo passo verso la convinzione e che ogni articolo che definisce la fede che tutti noi condividiamo inizia con «Noi crediamo». E gli ho detto quanto fossi orgoglioso di lui per l'onestà della sua ricerca. Con il vantaggio che quasi 60 anni mi danno su quando ero un quattordicenne che da poco credeva, dichiaro cose che ora so. So che Dio è sempre, comunque e in ogni circostanza il nostro amorevole Padre in cielo. So che Gesù era il suo unico figlio perfetto, la cui vita è stata donata con amore dalla volontà sia del Padre che del Figlio, per la redenzione di tutto il resto di noi che non è perfetto. So che risuscitò da quella morte per tornare a vivere, e grazie a Lui anche noi potremo. So che Joseph Smith, che riconobbe la sua imperfezione, è stato, ciò nonostante, lo strumento scelto nelle mani di Dio per restaurare il Vangelo eterno sulla terra. So anche che nel farlo, in particolare nel tradurre il libro di Mormon, mi ha fatto conoscere l'amore di Dio, la divinità di Cristo e il potere del sacerdozio più di qualsiasi altro profeta di cui abbia letto, che abbia ascoltato o che abbia conosciuto in una vita di ricerca. So che il presidente Thomas S. Monson, che presto celebrerà con devozione ed esuberanza il suo 50° anniversario dell'ordinazione ad apostolo, oggi è il legittimo successore a quel mantello profetico. So che gli altri 14 uomini che sostenete come profeti, veggenti e rivelatori, lo sostengono con la mano, il cuore e le chiavi apostoliche che detengono. Queste cose le dichiaro a voi con la convinzione che Pietro chiamò la parola profetica più ferma. Quello che una volta per me era un semino è diventato l'albero della vita, perciò, se la vostra fede è messa alla prova, ora o in futuro, vi invito a confidare nella mia. So che quest'opera è la verità di Dio. Sarà solo a nostro pericolo permettere che il dubbio o i demoni ci facciano sbandare dal sentiero. Continuate ad avere speranza. Continuate il vostro viaggio. Riconoscete onestamente i vostri dubbi e le vostre preoccupazioni, ma prima alimentate il fuoco della vostra fede, perché ogni cosa è possibile a chi crede. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
One of our most beloved hymns, performed by
uno dei nostri inni più amati, comincia con queste parole ed è stata cantata oggi dal coro del tabernacolo. Seguitemi, ci disse Gesù, e allora calchiamo il suo sentiero, poiché è il solo che ci può guidare al Santo Dio lassù. Queste parole, ispirate al primissimo invito esteso dal Salvatore ai suoi discepoli, sono state scritte da John Nicholson, un convertito scozzese. Al pari di molti dei nostri primi dirigenti, anche egli aveva ricevuto poca istruzione formale, ma possedeva un profondo amore per il nostro Salvatore e per il piano di salvezza. Tutti i messaggi di questa conferenza ci aiutano a seguire le orme del nostro Salvatore, il cui esempio e insegnamenti indicano il sentiero per ogni seguace di Gesù Cristo. Come tutti i cristiani, i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni studiano la vita del Salvatore come riportata nel Nuovo Testamento nei libri di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Passerò in rassegna alcuni esempi e insegnamenti contenuti in questi quattro libri della Sacra Bibbia e invito tutti noi e gli altri cristiani a ponderare come questa Chiesa restaurata e ciascuno di noi si qualifichi come seguace di Cristo. Gesù insegnò che il battesimo era necessario per entrare nel regno di Dio. Egli incominciò il suo ministero facendosi battezzare e poi, con i suoi seguaci, ne battezzò altri. Noi facciamo altrettanto. Gesù cominciò la sua predicazione invitando i suoi ascoltatori a pentirsi. Questo è ancora il messaggio dei suoi servitori al mondo. Per tutto il suo ministero, Gesù diede dei comandamenti e gli insegnò: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Egli affermò che l'osservare i suoi comandamenti avrebbe richiesto ai suoi seguaci di lasciare ciò che gli chiamava quel che è eccelso fra gli uomini e la tradizione degli uomini. Inoltre agli ammonì: se foste del mondo, il mondo ammerrebbe quel che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Come dichiarò in seguito l'Apostolo Pietro, i seguaci di Gesù dovevano essere un popolo che Dio si è acquistato. I santi degli ultimi giorni comprendono che non dobbiamo essere del mondo o legati alla tradizione degli uomini, ma come gli altri seguaci di Cristo, a volte ci risulta difficile abbandonare il mondo e le sue tradizioni. Alcuni modellano la propria vita in base ai costumi del mondo, perché, come disse Gesù, riferendosi ad alcuni a cui insegnò, essi amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Tali esempi di mancato successo nel seguire il Cristo sono troppo numerosi e delicati per elencarli. Essi spaziano dalle pratiche mondane, come il linguaggio politicamente corretto, e gli eccessi nel vestire e nell'aspetto, alle deviazioni dei valori basilari come la funzione e la natura eterna della famiglia. Gli insegnamenti di Gesù non erano da intendersi come delle istruzioni teoriche, piuttosto essi dovevano essere sempre messi in pratica. Gesù insegnò: chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto. E beato quel servitore che il padrone, arrivando, troverà così occupato. In un altro caro inno cantiamo: «O Signor, che io possa amarti e seguire il tuo sentiero. O Signor, che io possa sempre l'esempio tuo seguire». Come insegnò Gesù, coloro che lo amano obbediranno ai suoi comandamenti. Come ha detto il presidente Monson questa mattina, essi saranno obbedienti. Seguire Cristo non è una pratica casuale o occasionale, ma è un impegno continuo e uno stile di vita che si applicano in ogni momento e in ogni luogo. Il Salvatore insegnò questo principio e la maniera in cui dovremmo ricordarcelo ed essere rafforzati nel seguirlo quando istituì l'ordinanza del sacramento, la comunione come lo chiamerebbero altri. Grazie alla rivelazione moderna noi sappiamo che egli comandò ai suoi seguaci di prendere quegli emblemi in ricordo di lui. I membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni seguono tale comandamento ogni settimana quando partecipano al servizio di culto in cui si prende il pane e l'acqua e promettono di ricordarsi sempre di lui e di obbedire ai suoi comandamenti. Gesù insegnò che gli uomini dovevano del continuo pregare. Egli stesso esemplificò questo principio quando, per esempio, passò la notte in un'orazione a Dio, prima di chiamare i suoi 12 apostoli. Come altri cristiani, noi preghiamo durante tutti i nostri servizi di culto. Inoltre, preghiamo per ricevere una guida e insegniamo che dobbiamo rivolgere spesso delle preghiere personali a Dio e inginocchiarci in preghiera come famiglia quotidianamente. Come Gesù, noi preghiamo il nostro Padre nei cieli e lo facciamo nel sacro nome di Gesù Cristo. Il Salvatore chiamò i 12 apostoli per assistere la sua Chiesa e diede loro le chiavi e l'autorità per portare avanti la sua opera dopo la sua morte. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in qualità di Chiesa restaurata di Gesù Cristo, segue questo tipo di esempio nel gestire la sua organizzazione e nel conferire le chiavi e l'autorità agli apostoli. Alcune persone che Gesù chiamò per diventare suoi seguaci non risposero immediatamente, ma cercarono di ottenere una proroga della chiamata per andare a svolgere dei formali obblighi familiari. Gesù replicò loro dicendo: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio». Molti santi degli ultimi giorni mettono in pratica questa priorità che Gesù insegnò. Ciò include l'esempio meraviglioso di migliaia di coppie missionarie senior e di altri che come loro hanno lasciato i figli, i nipoti, per andare a svolgere gli incarichi missionari che sono chiamati a compiere. Gesù insegnò che Dio li creò maschi e femmina e che un uomo lascerà i suoi genitori e si unirà a sua moglie. Il nostro impegno a seguire questo insegnamento è ben noto. Nella famosa parabola della pecora smarrita, Gesù insegnò che dobbiamo darci molto da fare per andare a cercare coloro che si sono allontanati dal gregge. Come sappiamo, il presidente Thomas S. Monson ha dato grande enfasi a questa direttiva, con il suo esempio e i suoi insegnamenti immemorabili riguardo al prestare soccorso ai nostri simili. Nello sforzarci di prestare soccorso e di servire, noi seguiamo l'eccezionale esempio e il tenero insegnamento del nostro Salvatore riguardo all'amore. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ci comandò persino di amare i nostri nemici. Inoltre, nei suoi grandi insegnamenti impartiti alla fine del suo ministero mortale, egli disse: «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri». Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Come parte del principio dell'amarsi l'un l'altro, Gesù insegnò che quando subiamo un torto, dobbiamo perdonare chi ce l'ha recato. Sebbene molti facciano fatica a osservare questo difficile comandamento, tutti noi conosciamo esempi mirabili di santi degli ultimi giorni che hanno donato il proprio amorevole perdono, persino dopo aver subito i torti più gravi. Per esempio, Chris William fece affidamento sulla sua fede in Gesù Cristo per perdonare il guidatore ubriaco che causò la morte di sua moglie e dei suoi due figli. Dopo solo 2 giorni della tragedia, è ancora profondamente sconvolto, quest'uomo pronto a perdonare, che allora serviva come uno dei nostri vescovi, disse: «Come discepoli di Cristo, non avevo altra scelta». La maggior parte dei cristiani dona ai poveri e ai bisognosi, proprio come insegnò Gesù. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e i suoi membri eccellono nel seguire questo comandamento del nostro Salvatore. I nostri membri fanno generose donazioni alle associazioni caritatevoli, prestano servizio personale e regalano altri doni ai poveri e bisognosi. Inoltre, i nostri membri fanno un digiuno ogni mese, saltando due pasti e facendo una donazione almeno pari al costo di questi pasti come offerta di digiuno, la quale viene usata dai nostri vescovi e presidenti di ramo per aiutare i membri bisognosi. Il nostro digiuno per aiutare gli affamati è un attimo di carità e, se fatto con intento puro, diviene un banchetto spirituale. Molto meno noto è invece il servizio umanitario globale offerto da nostra Chiesa. Utilizzando le donazioni fatte dai membri generosi, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni spedisce cibo, vestiti e altri beni essenziali per alleviare la sofferenza di adulti e bambini di tutto il mondo. Queste donazioni umanitarie, che negli ultimi 10 anni hanno raggiunto una somma di centinaia di milioni di dollari, sono fatte senza alcuna distinzione di religione, razza o nazionalità. Il nostro imponente impegno umanitario in Giappone, dopo il terremoto e lo tsunami del 2011, ha portato al paese 13 milioni di dollari in valuta e in provviste. Inoltre, più di 31.000 volontari sponsorizzati dalla Chiesa hanno prestato più di 600.000 ore di servizio. Il nostro programma di assistenza umanitaria alle vittime dell'uragano Sandy, nella parte orientale degli Stati Uniti, ha incluso sostanziose donazioni di svariate risorse, da aggiungere alle quasi 300.000 ore di opere di pulizia svolte da circa 28.000 membri della Chiesa. Fra gli altri numerosi atti di assistenza dello scorso anno, abbiamo anche fornito circa 136 tonnellate di vestiti e scarpe per i rifugiati nella nazione africana del Chad. Durante l'ultimo quarto di secolo abbiamo prestato assistenza a quasi 30 milioni di persone in 179 paesi diversi. Le persone chiamate mormoni sanno veramente come donare al povero e al bisognoso. Nel suo ultimo insegnamento biblico, il nostro Salvatore diede istruzione ai suoi seguaci affinché portassero i suoi insegnamenti a ogni nazione e ogni creatura. Sin dall'inizio della restaurazione, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha cercato di seguire tale insegnamento. Persino quando eravamo una Chiesa nuova, povera, in difficoltà e con poche migliaia di membri, i nostri primi dirigenti mandarono missionari oltreoceano. Come gruppo abbiamo continuato ad insegnare il messaggio cristiano fino ad oggi, in cui il nostro eccezionale programma missionario conta più di 60.000 missionari a tempo pieno, più altre migliaia che svolgono una missione part-time. Abbiamo missionari in oltre 150 paesi e territori sparsi in tutto il mondo. A conclusione del suo grande sermone sul monte, il Salvatore insegnò: «Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste». Lo scopo di questo insegnamento e lo scopo del seguire il nostro Salvatore è di venire al Padre, a cui il nostro Salvatore si riferiva come Padre mio e Padre vostro, all'Iddio mio e Iddio vostro. Dalla rivelazione moderna, propria solo al Vangelo restaurato, sappiamo che il comandamento di ricercare la perfezione è parte del piano di Dio Padre per la salvezza dei Suoi figli. Secondo quel piano, noi siamo tutti eredi dei nostri genitori celesti. Siamo figlioli di Dio, insegnò l'Apostolo Paolo, e se siamo figlioli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Come ci viene spiegato nel Nuovo Testamento, ciò significa che noi siamo eredi della vita eterna e che, se veniamo al Padre, noi potremo ereditare queste cose, ossia tutto ciò che Egli ha. Un concetto che difficilmente le nostre menti mortali possono afferrare, ma almeno possiamo comprendere che raggiungere questo destino finale nell'eternità è possibile solo se seguiamo il nostro Salvatore, Gesù Cristo, che insegnò che nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Noi cerchiamo di seguirlo e di diventare più simili a Lui in questa vita e in quella successiva. Così, nei versi finali del nostro inno «Seguitemi», cantiamo: «Non solo in vita seguirem il nostro Santo Salvator, allor che il mondo lascerem, Gesù, noi seguirem ancor. Se un trono eterno siederem, eredi insieme al Salvatore, se solo noi ascolteremo l'invito, vieni, seguitami. Porto testimonianza del nostro Salvatore Gesù Cristo, i cui insegnamenti ed esempio cerchiamo di seguire. Egli invita tutti coloro che sono pressi di venire a Lui, a imparare da Lui, a seguirlo e in tal modo a trovare riposo alle nostre anime. Porto testimonianza della verità del suo messaggio e della divina missione e autorità della sua Chiesa restaurata. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My beloved brothers and sisters, I'm grateful.
Fratelli e sorelle, sono grato di potervi parlare questo pomeriggio nella cornice di questa entusiasmante conferenza generale. Nel parlare di un argomento per me particolarmente sacro, spero innanzitutto di riconoscere con gratitudine la devozione di innumerevoli cristiani di tutte le epoche, compresi i miei antenati francesi, protestanti e irlandesi cattolici. Poiché avevano fede e adoravano Dio, molti di loro sacrificarono la posizione, i possedimenti e persino la propria vita per difendere il loro Dio e la loro fede. Come santi degli ultimi giorni e cristiani, anche noi abbiamo una fede forte e profonda in Dio, il Padre Eterno e in suo Figlio Gesù Cristo. La devozione a Dio rimane sempre una questione sacra e personale tra ognuno di noi e il nostro Creatore. La nostra ricerca della vita eterna non è altro che la richiesta di capire chi è Dio e di tornare a vivere con Lui. Il Salvatore pregò suo padre dicendo: «E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». Anche alla luce di questa dichiarazione del Salvatore stesso, l'opinione prevalente sulla natura del Padre e del Figlio nel corso dei molti secoli e tra la maggior parte degli uomini è chiaramente il contrasto con gli insegnamenti delle Sacre Scritture. Noi proponiamo, con rispetto, che il fulcro del Vangelo di Gesù Cristo e il suo potere di salvezza è una corretta comprensione del Padre e del Figlio. L'importanza di questo principio fondamentale del Vangelo di Gesù Cristo è confermata dalla prima visione del profeta Joseph Smith nel 1820. Il profeta scrisse: «Io vidi due personaggi, il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni descrizione, ritti sopra di me nell'aria. E uno di essi mi parlò, chiamandomi per nome, e disse, indicando l'altro: questo è il mio figlio diletto, ascoltalo». Questa esperienza del giovane Joseph, seguita da molte altre visioni e rivelazioni, mostra che Dio esiste davvero, che il Padre e suo Figlio Gesù Cristo sono due esseri separati e distinti, che l'uomo è creato a immagine di Dio, che il nostro Padre Celeste è letteralmente il Padre di Gesù Cristo, che Dio continua a rivelarsi agli uomini, che Dio ci è sempre vicino e si interessa di noi, e che Egli risponde alle nostre preghiere. Anche se nelle Scritture apparizioni simili del Padre e del Figlio sono relativamente rare, la particolarità della prima visione è che essa concorda benissimo con gli altri eventi riportati nelle Sacre Scritture. Nel Nuovo Testamento, ad esempio, leggiamo l'ultima testimonianza di Stefano durante il suo martirio. Egli disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figliol dell'uomo in piedi alla destra di Dio». durante una potente visione sull'isola di Patmos, l'apostolo Giovanni vide il Signore Dio, l'Onnipotente, e anche l'Agnello di Dio, che ci ha comprati col suo sangue. Nel Libro di Mormon, la dottrina del Padre e del Figlio rappresenta una maestosa testimonianza insieme alla Sacra Bibbia. Il Libro di Mormon riporta la visita del nostro Salvatore ai Nefiti, nella quale la voce del Padre, alla presenza di 2500 Nefiti, presenta il Cristo risorto. Ecco, il mio Figlio beneamato, nel quale io mi compiaccio, nel quale ho glorificato il mio nome. Ascoltatelo. Nei quattro Vangeli Cristo stesso si riferisce a suo Padre in cielo circa 170 volte, mentre durante il suo breve ministero di 3 giorni tra i Nefiti, secondo quanto riportato nel Libro di Mormon, egli cita il Padre circa 120 volte. Ad esempio, in Matteo Gesù dice: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli». In Giovanni egli attesta: «Il figliuolo non può da se stesso fare alcuna cosa se non la vede fare ad al Padre». E in Luca egli esclama: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Ogni volta che il nostro Signore si riferisce al suo Padre Celeste, lo fa con estrema riverenza e sottomissione. Spero che le mie parole non diano adito a incomprensioni. Gesù Cristo è il grande Geova, il Dio di Israele, il promesso Messia, e grazie alla sua infinita espiazione, egli è il nostro Salvatore e il Redentore del mondo. Di lui l'Apostolo Paolo dichiarò: «Poi verrà la fine, quando Cristo avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che Cristo avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza». La sera dell'espiazione il Salvatore soffrì la sua grande preghiera di intercessione a suo Padre. Egli disse: «Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno». Il Padre e il Figlio sono esseri distintamente separati, ma essi sono perfettamente uniti e sono uno nel potere e nello scopo. Il loro essere uno non è riservato solo a loro. Al contrario, essi desiderano la stessa unità per tutti coloro che con devozione seguono e rispettano i loro comandamenti. In che modo l'onesto ricercatore di Dio è in grado di conoscere il Padre e il Figlio? Il nostro Salvatore ha promesso: «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa». Nel Libro di Mormon, Nefi, parlando della dottrina di Cristo, dichiarò che lo Spirito Santo testimonia del Padre e del Figlio. È vero che il potere o l'influenza dello Spirito Santo può a volte essere sentito da chiunque, secondo la volontà del Signore e indipendentemente dalla propria convinzione religiosa. Ma la pienezza o dono dello Spirito Santo giunge solo dopo che la persona ha ricevuto con un cuore spezzato e uno spirito contrito le ordinanze del battesimo e del dono dello Spirito Santo, mediante l'imposizione delle mani. Queste e altre sacre ordinanze possono essere effettuate solo sotto la direzione e il potere del sacerdozio di Dio. A riguardo ci viene insegnato: e questo sacerdozio maggiore amministra il Vangelo e detiene la chiave dei ministeri del regno. Sì, la chiave della conoscenza di Dio. Perciò, nelle sue ordinanze, il potere della divinità è manifesto. Vista la sua vera luce, la dottrina del Padre e del Figlio è la dottrina della famiglia eterna. Ogni essere umano è esistito come figlio di spirito di genitori celesti. Nella vita preterrena, in cui Cristo era il primogenito di tale famiglia celeste. Lo stesso vale per tutti noi. Noi siamo i figli del nostro Padre Celeste. Il presidente Ezra Taft Benson, con visione profetica, disse: nulla ci stupirà di più una volta passati dall'altra parte del velo, di quanto intimamente conosciamo il nostro Padre Celeste, di quanto familiare sia per noi il suo volto. Ho imparato che non è possibile descrivere nella lingua degli uomini ciò che è reso noto solo mediante lo Spirito Santo e il potere di Dio. È con questo Spirito che rendo solenne testimonianza della realtà, della vicinanza e della bontà del nostro Padre Eterno e del suo Santo Figlio Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand.
Il coro e la congregazione canteranno ora in piedi, si approssima il tempo. Dopo l'inno ascolteremo gli anziani Enrique Falabella, Eric Kopischke e Bruce Porter dei 70, che saranno seguiti dall'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Alcuni genitori si giustificano per gli errori commessi a casa affermando che non esiste una scuola che insegni come fare i genitori. In realtà una scuola di questo tipo esiste e può essere la migliore di tutte. Questa scuola si chiama casa. Viaggiando tra i ricordi sulle ali della memoria, mi tornano alla mente tanti momenti preziosi vissuti assieme a mia moglie. Mentre condivido con voi questi ricordi, potreste rivivere alcune delle vostre stesse esperienze, sia felici che tristi. Si impara da entrambe. Il tempio è il luogo. Quando sono tornato dalla missione, ho conosciuto una bella giovane donna con dei lunghi capelli neri che le arrivavano alla vita. Aveva dei grandi occhi color miele ed un sorriso contagioso. Mi affascinò dal primo momento in cui la vidi. Mia moglie aveva l'obiettivo di sposarsi nel tempio, sebbene allora quello più vicino fosse a circa 6.400 chilometri. La cerimonia civile del nostro matrimonio fu al tempo stesso felice e triste, essendoci sposati con una data di scadenza. L'officiante pronunciò le parole «E ora vi dichiaro marito e moglie», ma subito dopo aggiunse «Finché morte non vi separi». Con sacrificio acquistammo un biglietto di sola andata per il tempio di Mesa, in Arizona. Nel tempio, inginocchiati davanti all'altare, un servitore autorizzato pronunciò le parole che tanto desideravo sentire, dichiarandoci marito e moglie per il tempo e per tutta l'eternità. Un amico ci accompagnò alla scuola domenicale. Durante la riunione, egli si alzò per presentarci alla classe. Al termine della lezione, un fratello si avvicinò per stringermi la mano, lasciandomi un biglietto da $20 in mano. Subito dopo, un altro fratello mi si avvicinò e, con mia grande sorpresa, anche lui lasciò una banconota nella mia mano. Cercai subito mia moglie, che era dall'altro lato della stanza, e le gridai: «Blanchi, stringi la mano a chiunque trovi!» Presto raccogliemmo abbastanza soldi per tornare in Guatemala. Nella gloria celeste vi sono tre cieli o gradi. E allo scopo di ottenere il più alto, un uomo deve entrare in quest'ordine del sacerdozio. 2. Ci vogliono due persone per litigare. Uno dei motti di mia moglie è sempre stato: ci vogliono due persone per litigare e io non voglio essere una di loro. Il Signore ha descritto chiaramente gli attributi che dovrebbero guidarci nei nostri rapporti con le altre persone. Attributi come la persuasione, la longanimità, la mitezza, la mansuetudine e l'amore non finto. Possiamo gioire del fatto che in alcune società si stiano verificando sempre meno maltrattamenti fisici all'interno delle famiglie. Tuttavia, siamo ancora lontani dall'aver eliminato del tutto i maltrattamenti emotivi. I danni causati da questo tipo di maltrattamenti si cristallizzano nella nostra memoria, guastano la nostra personalità, seminano odio nei nostri cuori, abbassano la nostra autostima e ci riempiono di paura. Partecipare alla cerimonia del matrimonio celeste non basta. Dobbiamo anche vivere una vita celeste. 3. Un bambino che canta è un bambino felice. Questo è un altro motto che mia moglie cita spesso. Il Salvatore comprese l'importanza della musica sacra. Le scritture ci riferiscono, e dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. E parlando tramite il profeta Joseph, egli disse: «Poiché la mia anima si diletta nel canto del cuore, sì, il canto dei giusti è una preghiera per me, e sarà risposto con una benedizione sulle loro teste». È sempre molto toccante ascoltare il canto di un bimbo i cui genitori hanno insegnato a cantare «Sono un figlio di Dio». 4.
ho bisogno che mi abbracci. Le parole ti amo, grazie mille e perdonami sono come balsamo per l'anima. Trasformano le lacrime in felicità, danno conforto all'anima aggravata e confermano i dolci sentimenti dei nostri cuori. Ricordo i giorni in cui ci mandavamo lettere d'amore per posta tradizionale, risparmiavamo qualche gettone per chiamare i nostri cari da una cabina telefonica, o disegnavamo e scrivevamo poesie d'amore su della semplice carta. Tutte cose che oggi sarebbero bene in un museo. La tecnologia che abbiamo ora ci consente di fare miracoli. Com'è facile mandare un SMS per esprimere amore e riconoscenza? I giovani lo fanno continuamente. Mi chiedo se questa e altre bellissime pratiche continuino anche dopo che la nostra casa è stata ormai stabilita. Uno degli ultimi SMS che ho ricevuto da mia moglie dice così: un abbraccio come il paradiso, un bacio come il sole, una serata come la luna. Ti auguro un giorno felice, ti amo. Non posso fare a meno di sentirmi al settimo cielo dopo un messaggio del genere. Il nostro Padre nei cieli è l'esempio perfetto riguardo a come esprimere amore. Per presentare suo figlio, ha usato queste parole: ecco il mio figlio beniamato nel quale mi sono compiaciuto. Quinto, amo il libro di Mormon e amo il mio Salvatore Gesù Cristo. Mi emoziona molto vedere mia moglie che legge tutti i giorni il libro di Mormon. Mentre lo fa, riesco a percepire la sua testimonianza semplicemente guardando la gioia che traspare dal suo volto quando legge i passi scritturali che testimoniano della missione del Salvatore. Quanto sono sagge le parole del nostro Salvatore. Voi investigate le scritture perché pensate aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Ispirato da questo, a mia nipote Raquel, che ha da poco imparato a leggere, ho chiesto: che ne dici di fissare l'obiettivo di leggere il libro di Mormon? Mi ha risposto: ma nonno, è troppo difficile, è un librone. Allora le ho chiesto di leggermi una pagina. Ho preso un cronometro per calcolare quanto ci avrebbe messo. Le ho detto: ti ci sono voluti solo 3 minuti, la versione spagnola del libro di Mormon ha 642 pagine, quindi ci metterai 1962 minuti. Per non spaventarlo ulteriormente ho diviso il numero per 60 minuti e le ho spiegato che avrebbe potuto leggerlo tutto in sole 32 ore, meno di un giorno e mezzo. A quel punto mi ha risposto: nonno, ma allora è facilissimo. Alla fine Raquel, suo fratello Esteban e i nostri altri nipoti ci hanno messo più tempo perché si tratta di un libro che richiede di essere letto con spirito di preghiera e di meditazione. Con il tempo, imparando a deliziarci nelle scritture, dobbiamo esclamare come il salmista: oh, come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Sesto, conoscere le scritture non basta, dobbiamo viverle. Ricordo che appena tornato dalla missione, avendo studiato le scritture tanto a lungo, pensavo di sapere tutto quello che c'era da sapere. Durante il nostro corteggiamento, io e Blanchi studiavamo le scritture insieme. Usavo molti dei miei appunti e riferimenti per condividere con lei la mia conoscenza del Vangelo. Una volta sposati, capii quale grandiosa lezione avevo imparato da lei. Io avevo cercato di insegnarle il Vangelo, ma lei mi aveva insegnato a viverlo. Al termine del suo sermone sul monte, il Salvatore diede questo saggio consiglio: perciò, chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia. Coloro che vivono secondo i principi celesti che si trovano nelle scritture possono confortare quelli che soffrono, possono portare gioia a chi è depresso, direzione a chi è smarrito, pace a chi è turbato e guida sicura a chi cerca la verità. Per concludere, 1. Il tempio e il luogo. 2. Ci vogliono due persone per litigare, e io non sarò mai una di loro. 3. Un bambino che canta è un bambino felice. 4. Ho bisogno che mi abbracci. 5. Amo il libro di Mormon e amo il mio Salvatore Gesù Cristo. 6. Conoscere le scritture non basta, dobbiamo viverle. Queste e molte altre lezioni si imparano a casa, il luogo che può diventare un angolo di cielo qui sulla terra. Rendo testimonianza che il Vangelo di Gesù Cristo e il piano del nostro Padre Celeste offrono una direzione sicura in questa vita e la promessa della vita eterna. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Quando ero un ragazzo, ricordo che ogni tanto mio padre mi portava con sé a lavorare a dei progetti. Avevamo un piccolo giardino a pochi chilometri da casa e c'era sempre tanto da fare per prepararlo per ogni stagione. Lavoravamo al gazebo oppure costruivamo o riparavamo le recinzioni. Ricordo che questo lavoro capitava sempre quando faceva un gran freddo, quando nevicava molto forte o quando diluviava. Ma mi piaceva molto. Mio padre mi insegnava come fare le cose con pazienza e accettazione. Un giorno mi chiese di avvitare una vite e mi avvertì: ricordati che se la stringi troppo, poi si rompe. Con orgoglio volevo mostrargli ciò che potevo fare. La avvitai con tutta la mia forza e naturalmente ruppi la vite. Fece un commento divertente e ricominciammo da capo. Sentivo sempre il suo amore e la sua fiducia in me, anche quando combinavo dei pasticci. È morto più di 10 anni fa, ma riesco ancora a sentire la sua voce, a percepire il suo amore, a godere dei suoi incoraggiamenti e a sentire la sua approvazione. Sentirsi accettati da qualcuno che amiamo è un bisogno fondamentale dell'uomo. L'essere accettati da persone buona e motivante aumenta il nostro senso di autostima e di fiducia in noi stessi. Coloro che non riescono a essere accettati da chi desiderano spesso cercano questa accettazione altrove. Potrebbero cercarla in persone che non sono interessate al loro benessere, potrebbero frequentare falsi amici e fare cose che sanno non essere buone per provare a ricevere il riconoscimento che stanno cercando. Potrebbero cercare di essere accettati indossando una particolare marca di vestiti per creare un senso di appartenenza o di popolarità. Per alcuni, sforzarsi di avere un ruolo o una posizione di rilievo può essere un modo per cercare di essere accettati. Potrebbero stabilire il proprio valore con la posizione che hanno o la popolarità che ottengono. Persino nella Chiesa non siamo sempre estranei a questo tipo di pensiero. Cercare di essere accettati dalle persone sbagliate o per motivi non giusti ci pone su un sentiero pericoloso che probabilmente ci porterà sulla cattiva strada e addirittura alla distruzione. Invece di sentirsi amati e sicuri, alla fine ci sentiremo abbandonati e inferiori. Alma ammonì suo figlio Elaman: cerca di guardare a Dio e di vivere. Le fonti principali di autoaffermazione e di accettazione duratura sono il nostro Padre Celeste e suo Figlio, Gesù Cristo. Essi ci conoscono e ci amano. Il motivo per cui ci accettano non dipende dal titolo o dalla posizione che abbiamo. Non guardano alla nostra popolarità, ma al nostro cuore. Ci accettano per chi siamo e per chi ci stiamo sforzando di diventare. Cercare e ricevere accettazione da loro ci innalza e ci dà coraggio. Desidero condividere con voi uno schema semplice che, se messo in pratica, può aiutare ognuno di noi a trovare l'accettazione più importante. Questo schema è stato dato dal Signore tramite il profeta Joseph Smith. In verità vi dico, tutti coloro fra essi che sanno che il loro cuore è onesto ed è spezzato, ed il loro spirito è contrito, e che sono disposti a osservare le loro alleanze col sacrificio, sì, con ogni sacrificio che io, il Signore, comanderò, io li accetto. Questo schema consiste in 3 semplici passi. Primo, sapere che il nostro cuore è onesto e spezzato. Secondo, sapere che il nostro spirito è contrito. E terzo, essere disposti a osservare le nostre alleanze col sacrificio, come comandato dal Signore. Primo, dobbiamo sapere che il nostro cuore è onesto e spezzato. Come lo sappiamo? Cominciamo esaminando con sincerità la nostra vita. Il cuore è il centro dei nostri sentimenti. Quando guardiamo nel nostro cuore, esaminiamo noi stessi. Ciò che nessun altro intorno a noi sa, noi sicuramente lo sappiamo. Conosciamo i nostri obiettivi e i nostri desideri. Quando facciamo una riflessione sincera e onesta, non razionalizziamo o inganniamo noi stessi. Vi è anche un modo per determinare se il nostro cuore è spezzato. Un cuore spezzato è mite, aperto e sensibile. Quando immagino il Salvatore dire: «Ecco, io sto alla porta e picchio», è come se stesse bussando alla porta del mio cuore. Se gli apro questa porta, sono più sensibile ai richiami dello Spirito e accetto più facilmente la volontà di Dio. Quando meditiamo sinceramente e preghiamo per sapere fino a che punto il nostro cuore è onesto e spezzato, veniamo istruiti dallo Spirito Santo. Riceviamo una dolce conferma o una correzione gentile che ci invita ad agire. Secondo, dobbiamo sapere che il nostro spirito è contrito. La parola contrito nel dizionario Oxford viene definita come sentire o esprimere il proprio rimorso quando si riconosce di aver sbagliato. Se abbiamo uno spirito contrito, riconosciamo i nostri peccati e le nostre mancanze. Siamo insegnabili riguardo a tutte le cose che concernono la rettitudine. Proviamo la tristezza secondo Dio e siamo disposti a pentirci. Uno spirito contrito è disposto ad ascoltare i richiami dello Spirito Santo. Uno spirito contrito è reso manifesto dalla nostra disponibilità e determinazione ad agire. Siamo disposti a umiliarci davanti a Dio, disposti a pentirci, disposti a imparare e disposti a cambiare. Siamo disposti a pregare, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Il terzo passo per essere accettati dal Signore è una decisione consapevole di osservare le nostre alleanze mediante il sacrificio. Sì, con sacrificio che io, il Signore, comanderò. Troppo spesso riteniamo che la parola sacrificio si riferisca a qualcosa di grande o difficile per noi da fare. In certe situazioni questo può essere vero, ma principalmente si riferisce a vivere ogni giorno come un vero discepolo di Cristo. Un modo per tenere fede alle nostre alleanze mediante il sacrificio è prendere il sacramento degnamente ogni settimana. Ci prepariamo consapevolmente per questa sacra ordinanza. Rinnoviamo e confermiamo le sacre promesse fatte al Signore. In questo modo Egli ci accetta e ci assicura che i nostri sforzi sono riconosciuti e i nostri peccati sono perdonati grazie all'espiazione di Gesù Cristo. Durante questa ordinanza, il Signore ci promette che siamo disposti a prendere su di noi il nome di Suo Figlio e a ricordarci sempre di Lui e a osservare i Suoi comandamenti. Avremo sempre con noi il Suo Spirito. Avere lo Spirito Santo come nostro compagno costante è l'indicatore principale dell'essere accettati da Dio. Altri modi per osservare le nostre alleanze mediante il sacrificio sono semplici come un incarico in chiesa e servire fedelmente in quella chiamata, oppure come seguire l'invito del nostro profeta Thomas S. Monson di aiutare coloro che sono più deboli e hanno bisogno di essere salvati spiritualmente. Manteniamo le nostre alleanze mediante il sacrificio, svolgendo atti di servizio silenziosi nel nostro vicinato o nella comunità, oppure cercando i nomi dei nostri antenati e facendo il lavoro di tempio per loro. Osserviamo le nostre alleanze mediante il sacrificio, semplicemente sforzandoci ad essere retti, aperti e ad ascoltare i suggerimenti dello Spirito, mentre viviamo la nostra vita ogni giorno. A volte mantenere le nostre alleanze non vuol dire altro che rimanere fermi e fedeli mentre le tempeste della vita infuriano intorno a noi. Dopo aver spiegato lo schema di come essere accettati da Lui, il Signore utilizza una bellissima immagine per mostrare in che modo noi, individualmente e come famiglia, possiamo trarre vantaggio dal cercare la Sua accettazione. Egli disse: «Poiché io, il Signore, farò sì che producano, come un albero assai fecondo che è piantato in buona terra, presso un ruscello puro, il quale produce molti frutti preziosi». Quando siamo personalmente in sintonia con lo Spirito del Signore e ci sentiamo accettati da Lui, siamo benedetti oltre la nostra comprensione e produciamo molti frutti di rettitudine. Ci troveremo tra coloro ai quali Egli disse: «Va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Cercare e ricevere l'accettazione del Signore ci porterà alla conoscenza che siamo scelti e benedetti da Lui. Acquisiremo una maggiore fiducia che Egli ci guida e dirige per il nostro bene. La Sua tenera misericordia si manifesterà nel nostro cuore, nella nostra vita e nella nostra famiglia. Con tutto il mio cuore vi invito a cercare l'accettazione del Signore e a godere delle Sue benedizioni promesse. Quando seguiamo il semplice schema che il Signore ci ha fornito, sapremo che siamo accettati da Lui, a prescindere dalla nostra posizione, dalla nostra popolarità o dalle limitazioni della mortalità. La Sua amorevole accettazione ci stimolerà, aumenterà la nostra fede e ci aiuterà a gestire ogni cosa che incontreremo in questa vita. Nonostante le difficoltà, avremo successo, prospereremo e saremo sereni. Ci troveremo tra coloro ai quali il Signore disse: «Non temete, fanciulli, poiché siete miei, e io ho vinto il mondo, e voi siete fra coloro che il Padre mio mi ha dato, e nessuno di coloro che il Padre mio mi ha dato sarà perduto». Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Un giovedì sera a Gerusalemme, Gesù e i suoi discepoli si riunirono in una stanza al piano superiore per celebrare la Pasqua. Gli uomini che si unirono a Lui non sapevano che un giorno quel pasto sarebbe stato chiamato l'ultima cena. Se l'avessero saputo e se avessero capito ciò che esso significava, avrebbero di sicuro pianto. Il loro maestro, tuttavia, capiva perfettamente che il Calvario del Getsemani e del Golgota sarebbe presto incominciato. Le ore più buie delle storie del mondo erano imminenti. Ciò nonostante, Gesù disse loro: «Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo». Oggi viviamo nell'era della turbolenza e dell'incertezza, un'epoca che il Signore profetizzò a Enoch essere marcata da giorni della malvagità e della vendetta. Tribolazioni e tempi difficili potrebbero arrivare in futuro, eppure abbiamo motivo di essere di buon animo e di gioire. Noi viviamo nell'ultima dispensazione, quella in cui Dio ha restaurato la sua Chiesa e il suo regno sulla terra in preparazione del ritorno di suo Figlio. Una volta il presidente Boyke Packer ha parlato dei suoi nipoti e del mondo sempre più travagliato in cui essi vivono. E gli ha detto: «Saranno testimoni di molti eventi che si paleseranno nel corso della loro esistenza, alcuni dei quali metteranno a dura prova il loro coraggio e accresceranno la loro fede. Se tuttavia cercheranno in preghiera un aiuto e una guida, riceveranno potere contro le avversità». In seguito ha aggiunto: «I valori morali su cui la civiltà stessa deve dipendere stanno precipitando sempre più vertiginosamente. Non di meno, io non temo il futuro». Fratelli e sorelle, non dobbiamo temere il futuro, né dobbiamo vacillare nell'avere speranza e nell'essere di buon animo, perché Dio è con noi. Tra le prime parole che furono scritte per riportare ciò che Gesù consigliò ai suoi discepoli appena chiamati nella Galilea, troviamo un ammonimento di due sole parole: non temere. Egli ripeté quel consiglio molte volte durante il suo ministero. Ai suoi santi del nostro giorno, il Salvatore ha detto:
siate di buon animo e non temete, poiché io, il Signore, sono con voi e vi starò vicino. Il Signore starà accanto alla sua Chiesa e al suo popolo e li terrà al sicuro fino alla sua venuta. Ci sarà pace a Sion e nei suoi pali, poiché egli ha proclamato, e affinché il raduno nella terra di Sion e nei suoi pali sia una difesa e un rifugio dalla tempesta e dall'ira, quando sarà riversata senza annacquamenti sulla terra intera. La Chiesa si erge come un baluardo che garantisce sicurezza ai suoi membri. Sebbene le condizioni del mondo potranno a volte diventare molto esasperanti, i fedeli santi degli ultimi giorni troveranno un santuario nei pali di Sion. Il Signore ha decretato che la pietra che è staccata dalla montagna senza opera di mano rotolerà finché avrà riempito la terra intera. Nessun potere umano potrà fermare il suo corso, poiché Dio è l'autore di quest'opera e Gesù Cristo ne è la pietra angolare. Nefi, il profeta, vide in visione che negli ultimi giorni il potere dell'agnello di Dio sarebbe disceso sul popolo dell'alleanza del Signore e che essi sarebbero stati armati di rettitudine del potere di Dio in grande gloria. Ognuno di noi, insieme alle nostre famiglie, potrà essere armato del potere di Dio come difesa, ma solo se rimarremo fedeli alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e se permetteremo allo Spirito Santo di guidarci. Potrebbero sopraggiungere delle prove e forse potremmo non capire tutto ciò che ci accade o che succede attorno a noi, ma se riporremo umilmente e silenziosamente la nostra fiducia nel Signore, Egli ci guiderà e ci darà la forza per affrontare ogni sfida della vita. Quando il nostro unico desiderio è compiacerlo, noi verremo benedetti con una profonda pace interiore. Durante i primi tempi della restaurazione, i membri della Chiesa affrontarono delle dure prove. Parlando di quel periodo, il presidente Brigham Young disse: «Quando mi è accaduto di essere circondato da malviventi, quando la morte e la distruzione mi minacciavano da ogni parte, ricordo di essere stato allegro come lo sono ora». Anche se le prospettive erano molto buie, da quando ho sposato la causa del Vangelo, non ricordo di aver sempre pensato che il risultato sarebbe stato utile alla causa della verità e degli amanti della medesima. Paul, il mio collega di missione, era una persona che sprigionava sempre buon umore. Quando era un giovane padre, gli fu diagnosticata la sclerosi multipla. Eppure, nonostante le avversità che ne seguirono, egli continuò a servire gli altri con gioia e buon umore. Una volta entrò nel mio ufficio, seduto sulla sua prima sedia a rotelle, e dichiarò: «La vita inizia con una sedia a rotelle elettrica». Porterò sempre con me l'immagine di Paul che pochi anni prima di morire teneva la fiaccola olimpica sulla sua sedia a rotelle mentre centinaia di persone esultavano. Come quella fiamma inestinguibile, la fede di Paul non si affievolì mai. Quando ero uno studente alla Brigham Young University, vivevo in una casa che condividevo con alcuni giovani uomini. Il mio coinquilino, Bruce, era forse la persona più ottimista che io abbia mai incontrato. Non abbiamo mai sentito parlare negativamente di una persona o di una circostanza. Ed era impossibile non avere il morale alto quando si era in sua presenza. Il suo buon umore derivava da una fiducia incrollabile nel Salvatore e nel Vangelo. Una fredda mattina d'inverno, un altro mio amico, Tom, stava attraversando il campus universitario. Erano soltanto le 7 del mattino e il campus era deserto e buio. Stava scendendo una neve fitta, accompagnata da un vento pungente. «Che tempo orribile», pensò Tom. Proseguì, e là fuori, nell'oscurità e nella neve, sentii qualcuno cantare. Ebbene sì. Attraverso la neve sferzante apparve proprio Bruce, il nostro amico che era sempre ottimista. Con le braccia tese verso il cielo, stava cantando un pezzo estratto dal musical di Broadway chiamato Oklahoma. Oh, quale mattino meraviglioso! Oh, quale giornata meravigliosa! Ho una bella sensazione che tutto andrà per il verso giusto. Negli anni successivi, quella voce gioiosa nel mezzo di una tempesta funesta è diventata per me un simbolo di ciò che significano fede e speranza. Seppur in un mondo sempre più malvagio, noi, quali santi degli ultimi giorni, possiamo cantare con gioia, consapevoli che i poteri del cielo sono con la Chiesa e con il popolo di Dio. Possiamo noi gioire nel sapere che un mattino meraviglioso ci attende, il giorno dell'alba del millennio, quando il Figlio di Dio si leverà a oriente e regnerà di nuovo sulla terra. Mi vengono in mente altri due mattini meravigliosi della storia del mondo. Nella primavera del 1820, in un mattino di un giorno sereno e meraviglioso a Palmyra, nello stato di New York, un ragazzo di nome Joseph Smith entrò in un bosco e si inginocchiò in preghiera. La risposta a quella preghiera, l'apparizione del padre e del figlio, diede inizio alla dispensazione della pienezza dei tempi e della restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo sulla terra. È un altro mattino meraviglioso. Si ebbe circa 2000 anni fa, appena fuori le mura della città di Gerusalemme. Di sicuro il sole brillava di uno splendore eccezionale durante quella mattina di Pasqua. Un piccolo gruppo di donne era venuto a visitare una tomba in un giardino, sperando di poter ungere il corpo del loro Signore crocifisso. Due angeli si presentarono loro e dichiararono: «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Porto testimonianza del trionfo di Gesù Cristo sul peccato e sulla morte. Porto testimonianza del piano misericordioso del nostro Padre Celeste e del suo amore eterno. Quando ci alziamo ogni mattino, prego che possiamo guardare verso il cielo con fede ed esclamare: oh, che mattino meraviglioso! Di questo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
In colonial times,
ai tempi del colonialismo, in America gli operai erano molto richiesti. Nel XIX secolo venivano reclutate persone dai paesi europei per andare a lavorare in America. Molti di coloro che erano disposti a farlo, però, non potevano permettersi le spese del viaggio. E spesso capitava che queste persone viaggiassero sotto contratto, con la promessa che una volta arrivate avrebbero lavorato senza salario per un certo periodo di tempo, ripagando così le spese del viaggio. Altri partivano con la promessa che i membri della famiglia già in America avrebbero pagato per loro. Se ciò non accadeva, i nuovi arrivati ripagavano il viaggio prestando mano d'opera a contratto. Il termine utilizzato per descrivere questi immigranti era redentori. Riscattavano il costo del loro viaggio lavorando duramente. Redentore è uno dei titoli più importanti di Gesù Cristo. Redimere significa pagare un debito e riscattare. Se qualcuno commette un errore e poi fa ammenda, noi diciamo che ha redento se stesso. Ciascuno di questi significati suggerisce varie sfaccettature della redenzione che Cristo ha compiuto con la sua espiazione, la quale, usando le parole del dizionario, comprende riscatto dal peccato e dalle sue conseguenze tramite un sacrificio compiuto in favore del peccatore. La redenzione del Salvatore consta di due parti. La prima è l'espiazione per la trasgressione di Adamo con conseguente caduta dell'uomo. Vengono così sconfitte le dirette conseguenze della caduta, la morte fisica e morte spirituale. La morte fisica è ben conosciuta. La morte spirituale è la separazione dell'uomo da Dio. Come scrisse Paolo, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. La redenzione dalla morte fisica e spirituale è senza condizioni. Il secondo aspetto dell'espiazione è la redenzione dei nostri peccati individuali. In virtù della caduta, nasciamo in un mondo mortale, dove il peccato, che è la disobbedienza alle leggi divine, è dilagante. Infatti, riferendosi a tutti noi, il Signore dice: quando cominciano a crescere, il peccato concepisce nel loro cuore, ed essi assaporano l'amaro, affinché sappiano apprezzare il bene. Ed è dato loro di distinguere il bene dal male, pertanto agiscono in piena libertà. Poiché ognuno di noi è responsabile delle proprie scelte, la redenzione dei nostri peccati è condizionale, condizionata dalla confessione del peccato e dal suo abbandono per vivere una vita devota. In altre parole, condizionata dal pentimento. Insegnalo dunque ai tuoi figli, comanda il Signore, che tutti gli uomini ovunque devono pentirsi o non possono in alcun modo ereditare il regno di Dio, poiché nessuna cosa impura può dimorarvi, ossia dimorare in sua presenza. Le sofferenze del Salvatore nel Getsemani e la sua agonia sulla croce soddisfano le richieste che la giustizia ha nei nostri confronti e ci riscattano. Egli perdona a chi si pente. L'espiazione soddisfa anche il debito che la giustizia ha nei nostri confronti, compensando così le sofferenze da noi ingiustamente sopportate. Poiché, ecco, egli soffre le pene di tutti gli uomini, sì, le pene di ogni creatura vivente, siano uomini, donne e bambini, che appartengono alla famiglia di Adamo. Nella misura in cui seguiamo Cristo, contribuiamo a promuovere la sua opera di redenzione. La cosa migliore che possiamo fare per gli altri è portarli a Cristo, mediante la fede e il pentimento, in modo che anch'essi possano ricorrere alla sua redenzione, e così avere gioia adesso e immortalità e vita eterna nel mondo a venire. Il lavoro dei nostri missionari è una magnifica espressione dell'amore del Signore. Come Suoi messaggeri, essi offrono le benedizioni straordinarie della fede in Cristo, del pentimento, del battesimo e del dono dello Spirito Santo, aprendo la strada alla redenzione. Inoltre, possiamo aiutare il Signore nella redenzione di coloro che giacciono nella tomba. I fedeli anziani di questa dispensazione, quando lasciano questa vita mortale, continuano le loro fatiche nella predicazione del Vangelo di pentimento e di redenzione tramite il sacrificio dell'unigenito Figlio di Dio, tra coloro che sono nelle tenebre e sotto la schiavitù del peccato, nel grande mondo degli spiriti dei morti. Grazie ai riti vicari, anche coloro che sono morti nel peccato possono essere liberati. Esiste anche un altro aspetto molto importante che riguarda l'espiazione. Gesù Cristo andò in giro facendo il bene. Egli guarì i malati, soddisfò i bisogni alimentari delle moltitudini, e soprattutto insegnò una via più eccellente. Il figliol dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti. Possiamo noi quindi, sotto l'influenza dello Spirito, andare e fare del bene, contribuendo al disegno redentore del Maestro. Questo tipo di redenzione prevede che aiutiamo chi è in difficoltà. Significa familiarizzare con i deboli, alleviare le sofferenze, correggere gli errori, difendere la verità, rafforzare la nuova generazione e raggiungere la felicità nella casa. Gran parte della nostra opera di redenzione sulla terra consiste nell'aiutare gli altri a crescere e realizzare le proprie aspirazioni. Un esempio dal romanzo I Miserabili di Victor Hugo mi ha sempre ispirato.
All'inizio della storia, il vescovo Bienvenu offre cibo e rifugio al senza tetto Jean Valjean, il quale è appena tornato in libertà dopo aver scontato 19 anni di carcere per aver rubato un filone di pane per sfamare i figli affamati di sua sorella. Valjean, indurito e amareggiato, ricompensa la bontà del vescovo Bienvenu derubandolo della sua argenteria. Più avanti viene fermato da gendarmi sospettosi e Valjean mente, dicendo loro che quell'argento gli è stato regalato. Quando i gendarmi lo riportano a casa del vescovo, Valjean rimane stupito quando il vescovo Bienvenu conferma la sua storia. Per di più, aggiungendo, ma come? Vi avevo anche donato i candelieri, sono anch'essi d'argento e valgono ben 200 franchi. Perché non li avete portati con voi? Il vescovo poi gli si avvicinò e disse a bassa voce, non dimenticate mai che mi avete promesso di usare questo denaro per diventare un uomo onesto. Jean Valjean rimase stupefatto e il vescovo continuò solennemente, Jean Valjean, fratello mio, non appartenete più al male, ma al bene. Acquisto la vostra anima, la tolgo ai cupi pensieri e allo spirito di perdizione e la do a Dio. Jean Valjean davvero divenne un uomo nuovo e un benefattore per molti. Per tutta la sua vita conservò i due candelieri d'argento a ricordargli che la sua anima era stata riscattata da Dio. Ci sono forme di riscatto temporale che arrivano grazie ad uno sforzo collaborativo. È una delle ragioni per le quali il Salvatore ha creato una chiesa. Essendo organizzati in quorum e in pali, rioni e rami, non solo possiamo istruirci l'un l'altro nel Vangelo, ma possiamo anche fornire risorse alle persone per aiutarle in base alle loro esigenze. Le persone che agiscono da sole non sempre riescono a far fronte alle sfide più grandi. Come seguaci di Gesù Cristo, siamo una comunità di santi organizzata per venire incontro alle esigenze dei santi e anche di molti altri. E siamo in grado di raggiungere tutto il mondo. Grazie agli sforzi umanitari da noi compiuti lo scorso anno, ora 890.000 persone in 36 paesi hanno acqua pulita, 70.000 persone in 57 paesi hanno sedie a rotelle, 75.000 persone in 25 paesi ora vedono meglio e 52 paesi hanno ricevuto gli aiuti necessari a risollevarsi dopo essere stati colpiti da catastrofi naturali. Lavorando con altre istituzioni, la Chiesa ha aiutato a vaccinare 8 milioni di bambini e ha aiutato i siriani nei campi profughi in Turchia, Libano e Giordania. E al tempo stesso, sempre nel 2012, i membri della Chiesa nel bisogno hanno ricevuto milioni di dollari in beni e servizi. Grazie per la vostra generosità. Tutto questo senza contare i singoli atti di bontà e solidarietà grazie alle quali possiamo partecipare all'opera redentrice del nostro Salvatore Gesù Cristo. Da ragazzo ho osservato gli atti compiuti da mia madre per riscattare una donna che aveva bisogno di aiuto. Molti anni fa, quando i suoi figli erano piccoli, mia madre subì una grave operazione, nella quale quasi perse la vita, rimanendo costretta a letto per quasi un intero anno. Durante quel periodo, familiari e membri del rione sono stati di grande aiuto per mia madre e per la nostra famiglia. La presidentessa della società di soccorso del rione, la sorella Abram, consigliò ai miei genitori di assumere una donna del rione che aveva bisogno di aiuto, affinché ci aiutasse con le faccende di casa. Nel raccontare questa storia mi riferirò a questa donna e a sua figlia usando nomi di fantasia come Sara e Annie. Ecco il racconto di mia madre. Lo ricordo come fosse ieri. Ero a letto quando sorella Abram portò Sara alla porta della mia camera. Mi venne un colpo. Era la persona meno attraente che avessi mai incontrato. Magrissima, sciatta, capelli sporchi, spalle incurvate, la testa china a fissare il pavimento. Indossava una vecchia vestaglia di quattro taglie più grande di lei.
non alzava lo sguardo e parlava così piano che non riuscivo a sentirla. Nascosta dietro di lei c'era una piccola bambina di 3 anni. Appena uscirono dalla stanza, io piansi e piansi ancora. Avevo bisogno di aiuto e non di altri problemi. La sorella Abraham rimase un po' con lei e in breve tempo sistemarono la casa e prepararono da mangiare. Poiché questa ragazza aveva passato momenti terribili e le serviva aiuto, sorella Abraham mi chiese di tenerla in prova per qualche giorno. La mattina successiva, quando arrivò Sara, la convinsi ad avvicinarsi al letto dove potevo sentirla. Mi chiese cosa volessi che facesse. Glielo dissi e poi aggiunsi: «Ma la cosa più importante sono i miei figli. Stai con loro, leggi loro qualcosa. Sono più importanti della casa». Era brava a cucinare e mantenne pulita la casa, si occupava del bucato, ma soprattutto era brava con i miei figli. Col tempo scoprii la storia di Sara. Aveva problemi di udito, così ebbe difficoltà a scuola e smise di andarci. Sposò un giovane dissoluto. Nacque Annie e divenne la gioia della vita di Sara. Una notte di inverno suo marito tornò a casa ubriaco, costrinse Sara e Annie a salire in auto e poi le scaricò in autostrada. Non lo videro mai più. A piedi nudi e congelate, Sara e Annie camminarono per chilometri fino a casa della madre di Sara. La madre accettò di ospitarle se in cambio Sara si fosse occupata della casa, avesse cucinato e si fosse presa cura di sua sorella e di suo fratello, che frequentavano le scuole superiori. Portammo Sara dall'otorino e le prendemmo un apparecchio acustico. La portammo anche ad una scuola per adulti e ottenne un diploma. Poi si laureò e divenne un insegnante di sostegno per ragazzi con bisogni particolari. Si comprò una casetta. Sua figlia Annie si sposò al tempio ed ebbe 2 bimbi. Finalmente, Sara subì alcune operazioni alle orecchie e fu in grado di sentire bene. Anni dopo andò in pensione e svolse una missione. Sara ci ringraziò spesso. Disse molte volte di aver imparato tanto da me, soprattutto quando le dissi che i miei figli erano più importanti della casa. Disse di aver imparato a far sentire Annie importante. Sara è una donna davvero molto speciale. Come discepoli di Gesù Cristo, dobbiamo fare tutto il possibile per riscattare gli altri dalle loro sofferenze. Il servizio più grande che possiamo offrire agli altri è condurli a Cristo. Senza la sua redenzione, allora avremmo solo un Vangelo di giustizia sociale, che potrebbe anche essere d'aiuto nel presente, ma non avrebbe il potere di attingere dal cielo la giustizia perfetta e la misericordia infinita. La redenzione finale è in Gesù Cristo, è in Lui soltanto. Con umiltà e gratitudine lo riconosco come il Redentore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Al termine della conferenza esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato con tanta diligenza per preparare queste riunioni. Ringraziamo coloro che hanno parlato e coloro che hanno offerto musica edificante. Avremo ora il privilegio di ascoltare il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo intervento conclusivo, il coro chiuderà questa conferenza cantando «Or congedaci, Signore». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Larry Wilson, dei 70, e la conferenza tornerà fra 6 mesi.
My brothers and sisters,
miei fratelli e sorelle, che gloriosa conferenza abbiamo avuto. So che sarete d'accordo con me sul fatto che i messaggi sono stati fonte di ispirazione. Il nostro cuore è stato toccato e la nostra testimonianza di questa opera divina è stata rafforzata grazie allo Spirito del Signore che abbiamo sentito. Mi auguro che ricorderemo a lungo ciò che abbiamo sentito in questi 2 giorni. Vi esorto a studiare questi messaggi quando saranno pubblicati nelle riviste Ensign e Liaona. Esprimiamo gratitudine a tutti coloro che ci hanno parlato e che hanno offerto le preghiere.
Anche la musica ci ha edificato e ci ha ispirato. Amiamo il nostro meraviglioso coro del tabernacolo e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con la musica. Ci uniamo per esprimere la nostra gratitudine alla presidenza e alle componenti del Consiglio Generale delle Giovani Donne che sono state rilasciate ieri. Il loro servizio è stato eccezionale e la loro dedizione assoluta. Durante questa conferenza abbiamo anche sostenuto con l'alzata della mano fratelli e sorelle che sono stati chiamati a nuovi incarichi. Vogliamo che tutti loro sappiano che siamo entusiasti di poter lavorare con loro nella causa del Maestro. Siamo una chiesa mondiale, fratelli e sorelle. Abbiamo membri della chiesa su tutto il globo. Vi invito a essere buoni cittadini della nazione in cui vivete e dei buoni vicini nella vostra comunità, aiutando coloro che sono di un'altra fede, così come quelli della nostra. Mi auguro che saremo tolleranti verso coloro che non condividono il nostro credo e le nostre norme, e che saremo con loro gentili e amorevoli. Il Salvatore ha portato su questa terra un messaggio di amore e di buona volontà verso tutti gli uomini e tutte le donne. Mi auguro che seguiremo sempre il suo esempio. Prego affinché possiamo essere attenti alle necessità di chi ci sta intorno. Ci sono alcuni, soprattutto tra i giovani, che sono tragicamente coinvolti nella droga, nell'immoralità, nella pornografia e in cose simili. Ci sono persone che si sentono sole, tra cui vedove e vedovi, e che bramano la compagnia e l'attenzione degli altri. Mi auguro che saremo sempre pronti a tender loro una mano d'aiuto e un cuore amorevole. Viviamo in un momento della storia del mondo in cui ci sono tante prove difficili, ma anche grandi opportunità e motivi per gioire. Nella vita vi sono, ovviamente, momenti in cui restiamo delusi, proviamo dolore e in cui viviamo tragedie. Tuttavia, se riporremo la nostra fiducia nel Signore, Egli ci aiuterà nelle nostre difficoltà, qualunque esse siano. Il salmista ci ha dato questa rassicurazione. La sera alberga da noi il pianto, ma la mattina viene il giubilo. Miei fratelli e sorelle, voglio che sappiate quanto sono grato per il Vangelo di Gesù Cristo, restaurato in questi ultimi giorni tramite il profeta Joseph Smith. Esso è la chiave per la felicità. Prego che saremo umili e che pregheremo, avendo fede che il nostro Padre Celeste può guidarci e benedirci nella nostra vita. Vi rendo la mia testimonianza personale che Dio vive e che ascolta la preghiera di un cuore umile. Suo Figlio, il nostro Salvatore e Redentore, parla a ognuno di noi. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui. Spero che crederemo a queste parole e che approfitteremo di questa promessa. Ora che questa conferenza volge al termine, invoco le benedizioni del cielo su ciascuno di voi. Che le vostre case siano piene di pace, di armonia, di gentilezza e di amore. Che siano ricolme dello Spirito del Signore. Possiate voi nutrire continuamente la vostra testimonianza del Vangelo affinché sia una protezione contro gli attacchi di Satana. Prego
perché il Signore vi benedica e vi custodisca, miei fratelli e sorelle, fino al giorno in cui ci rivedremo tra 6 mesi. Possa la pace da Lui promessa essere con voi ora e sempre. Vi ringrazio per le preghiere in mio favore e in favore di tutte le autorità generali. Vi siamo profondamente grati. Nel nome del nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo, il quale serviamo. Amen.
Our Father in heaven,
nostro Padre nei cieli, dalla profondità del nostro cuore esprimiamo gratitudine per questa conferenza generale della Chiesa. Siamo stati sollevati, abbiamo udito musica che ci ha ispirato. Siamo grati di vivere in un giorno in cui ci sono miracoli e rivelazione, in un giorno in cui possiamo ascoltare dei profeti. Preghiamo che le tue benedizioni siano su di noi. Ora che lasciamo questa conferenza, preghiamo di poter non soltanto camminare nella luce, ma di poter essere una luce per il mondo. Aiutaci a riflettere la luce del Salvatore in tutto ciò che facciamo e diciamo. Ti ringraziamo, Padre, per un profeta sulla terra oggi. Aiutaci a mettere in pratica i consigli che abbiamo sentito nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Vi abbiamo trasmesso la 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.